Buongiorno.
Buongiorno a Leonardo Malatesta, il nostro storico per l'Italia Ascolta il Piave. Come va stamattina?
Bene, bene,
Mi
grazie.
fa piacere, dopo tanti sforzi, il museo e tanti racconti, il libro e tante cose che ha dedicato alla Grande Guerra, finalmente siamo arrivati alle porte del centenario.
Assolutamente sì, mancano pochi giorni, domenica prossima, diciamo ufficialmente per l'Italia, inizia il centenario 1915-2015. 100 anni fa.
100 anni fa. Allora io mi permetto di dire questo, sai, come sempre non difficilmente parlo di noi, ma bisogna invitare tutti gli ascoltatori di Ascolta il Piave, a prescindere dalla politica, almeno un fiore, un messaggio, una preghiera per gli italiani non tornati da quella grande guerra. Questo penso che ne condividerai con me la necessità, insomma, ecco, via.
Assolutamente come la colonna mozza che c'è a quota 2105 di Monte Ortigara, immessa negli anni 20, che ha delle parole, diciamo, significative, toccanti, per non dimenticare.
Questa è una cosa importante, un popolo che non vuole dimenticare, fortunatamente ancora ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di non dimenticare e tante persone che come noi vogliono raccontare quello che è stato, perché magari hanno avuto un familiare come me, che è mio nonno, grande cavaliere Vittorio Emanuele, oppure a persone che hanno questa italianità dentro. Bene, detto questo, come, che notizia hai? Che preparativi stai facendo tu per il 24 maggio e dove sarai poi?
Beh, allora, il 24 maggio ci sarà a Levico Terme, in Trentino, allora Austro-Ungheria, la giornata italiana dei castelli, di cui faccio parte, anche del consiglio scientifico, e apriamo un forte Col delle Benne al pubblico con visite guidate.
Ecco.
Questo forte, però, come impiegato nel primo conflitto mondiale, per un semplice motivo, era già vecchio quando scoppiò la guerra con l'Italia.
Ecco,
Quindi.
abbiamo, però comunque va, diciamo, per capire com'era l'atmosfera all'epoca va benissimo, ecco, via.
Assolutamente, cioè è stato spesi parecchi milioni di euro dalla provincia autonoma di Trento, non solamente verso questa fortificazione, ma verso anche altre, quindi vanno aperte al pubblico e vanno fatte conoscere perché è una cosa che si tocca con mano. Cioè, io dico sempre che è molto più facile studiare la storia visitando i luoghi che non solamente imparando date e leggendo un libro, i barbosi libri di storia
Certo, che hanno,
di scuola.
esatto. Senti, noi diciamo questo, noi sappiamo questa intervista per quello che riguarda un po', cioè, come è scoppiata, insomma, mi dai un tuo parere, non abbiamo mai parlato, ma un tuo parere di come siamo venuti allo scoppio della Grande Guerra, che ne pensi tu? Come sta andando?
Allora, fu un processo molto lungo perché dal 1866 fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Italia nel fronte europeo non venne mai interessata ad operazioni belliche. Ci furono sì, uno può dire l'Adua 1896 e la guerra italo-turca, però non furono combattute nel suolo nazionale. E altra cosa, furono delle guerre, diciamo ristrette, non fu una guerra mondiale. La prima guerra mondiale arrivò per l'acuirsi dei nazionalismi, perché allora, da una parte l'Austro-Ungheria aveva sempre più voglia di espandere i suoi territori verso la penisola balcanica e poi la Russia la stessa cosa. La Russia e l'Austro-Ungheria erano di due, diciamo, partiti tra virgolette contrapposti. L'Austro-Ungheria faceva parte della triplice alleanza con Italia e Germania, la Russia con la Francia e l'Inghilterra della triplice intesa, quindi questi due blocchi contrapposti. Il 28 giugno 1914, quindi un anno prima dello scoppio della guerra con l'Italia, ci fu l'attentato a Sarajevo. Però questo fu solamente la miccia, fu un episodio. C'era l'idea di fare questa guerra tra i blocchi, tra gli imperi centrali e gli altri stati. Quindi fu un processo molto lungo che portò a questo scoppio nel 28 giugno, cioè il 28 giugno c'è questo episodio, il 28 luglio l'Austria dichiarerà guerra alla Serbia, che era uno stato amico e protetto dalla Russia, e quindi è inizio del primo conflitto mondiale, anche se parlando del nostra penisola, l'Italia rimase dall'agosto 1914 fino al 24 maggio neutrale, anche se il 26 aprile 1815 Stephenson Nino, che era il ministro degli esteri, Salander primo ministro e il re, firmarono il patto di Londra, un patto segreto senza il vaglio del Parlamento, che prevedeva che entro un mese dalla ratifica, cioè del 26 aprile, l'Italia doveva andare in guerra. L'Italia cosa chiese agli alleati? Allora, Trento, Trieste, la Dalmazia, quindi Fiume compresa, e anche un protettorato di Smirne. Poi sappiamo come è andata a finire, sì. Quindi che poi i veri vincitori non furono gli italiani, anche se in realtà furono gli italiani, ma arrivò Woodrow Wilson, il presidente degli Stati Uniti d'America, il famoso trattato di pace, e per ottenere Fiume dovò arrivare D'Annunzio con una parte dell'esercito regolare a occupare Fiume, venne schiodato dagli italiani bombardandolo, e solamente col patto di Roma del 24 Fiume divenne italiano. Quindi fu un lungo processo anche dopo il 4 novembre 1918.
Giolitti mandò a sparare su D'Annunzio e sui fiumai, i ragazzi che entrarono a Fiume, dunque anche lì
esatto, anche perché D'Annunzio andò a occupare Fiume non così tanto per fare, ma per conto dell'Italia. Quindi è una parte dello Stato Maggiore italiano, anche dell'esercito, anche se non poteva apertamente dirsi a favore di questa impresa, però nella realtà l'appoggiò. Certo. Quindi ci aspettava Fiume, anche perché Fiume già nel periodo moderno, quando era occupato dal Friuli di Venezia, si parlava italiano. Quindi i fiumani erano molto vicini all'Italia, certo, rispetto all'appena nato Stato slavo. Quindi
appunto, ma ancora oggi è così. Io che non giro, mi accorgo che è così ancora l'affetto di Fiume per gli italiani è ancora vivo. Poi insomma l'hanno pagato anche parecchio questo affetto all'Italia,
soprattutto dopo con l'esodo. Quindi
ecco, appunto, sappiamo bene come andare, questo non fa piacere neanche oggi. Bene, senti, in conclusione della nostra intervista volevo dirti, possiamo fare un saluto anche da storico e un augurio alla nostra Italia, perché queste cose rimangono nella memoria, e soprattutto mi auguro che non si ripetano più.
Assolutamente sì, io auguro innanzitutto che dal 24 maggio di quest'anno in poi diano un interesse verso la Prima Guerra Mondiale, per ricordare tutto quello che c'è stato, per scoprire cose nuove, con iniziative non solamente tendenti alla mera semplice revocazione o cerimonia, che ahimè finita cerimonia non rimane niente, ma ci sono anche delle attività culturali, turistiche, che fanno capire a tutti gli italiani che questo evento bellico è stato doloroso per tutta la nazione, e non solamente per i veneti, ma anche per i laziali, i pugliesi, perché ogni famiglia italiana attuale avrà un parente che ha combattuto o che è morto, e quindi è stato un momento di unificazione nazionale, certo. E quindi deve essere ricordato in tutta Italia questa cosa, e non solamente nelle regioni del nord-est, ma in tutta Italia.
Allora, un augurio a questa nostra cara patria, che possa essere ancora vivo nella memoria nei prossimi 100 anni, per le generazioni future si ricorderanno di questi ragazzi, dei ragazzi del 99, dei ragazzi del Piave, dell'Isonzo, del Monte San Michele, insomma della collina dei Bersaglieri e delle fatiche alpine. Ecco, questo è l'augurio che possiamo fare noi da cronisti e da storici. Un grazie a Leonardo Malatesta e un augurio il 24 maggio anche a te, che tutto vada
bene. Grazie, altrettanto.
Ciao Leonardo, alla prossima. Ciao.